La verità ha un prezzo. Anche le storie, in apparenza più libere, come quelle narrate nei romanzi gialli, possono essere oggetto di condizionamenti, limitazioni e compromessi, soprattutto se trattano argomenti scomodi.
Vede, Sani, dei giovani pieni di vita, entusiasti come lei, possono credere a una società ideale, dove nessuno è stanco della vita, dove tutto funziona alla perfezione, come i treni, perfetto orario. Ma rimane l'uomo, questo sconosciuto, con le sue passioni, con quelle che il dottor Freud di Vienna chiamava le profondità dell'inconscio. C'è un locale di Milano dove tutta la notte si gioca freneticamente, e non si gioca soltanto. Ognuna delle persone che lo frequenta o che vi abita ha in sé un segreto inconfondibile.
Il commissario De Vincenzi è uno sceneggiato in serie prodotto e mandato in onda dalla Rai nel 1974, basato sui romanzi di Augusto De Angelis con protagonista il grande Paolo Stoppa. Saluto Alessandro Robecchi, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, che ci ha raggiunto nei nostri studi. Ben arrivato, Alessandro.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco, nel piccolo estratto che abbiamo sentito, il commissario De Vincenzi parla di suicidi, di problemi psicologici e cita gli insegnamenti di Freud. Alessandro, perché questo passaggio è importante, nonostante stiamo parlando di una serie TV poliziesca?
Perché ci fu a quei tempi una ripresa, una riscoperta dei gialli di De Angelis, che erano stati scritti però nel ventennio, dal 35 al 42-43, in cui il regime ovviamente esercitava le sue censure, i suoi condizionamenti e le sue pressioni su tutti gli autori di romanzi noir, perché il delitto non era contemplato nella luminosa società fascista, la cronaca nera era tenuta molto sotto traccia, i suicidi non esistevano, il che condizionò molto la letteratura noir di quell'epoca. Censure, condizionamenti a cui De Angelis insomma un po' si piegò, un po' cercò di sfuggire, quindi questo ne faceva un personaggio ideale per ricostruire il suo cold case, insomma.
Parliamo del tuo ultimo romanzo, che si intitola Le verità spezzate ed è pubblicato da Rizzoli. C'è un regista ormai settantenne che vuole fare un film giallo su Augusto De Angelis, uno dei padri di questo genere letterario in Italia, come dicevi, censurato dal regime fascista e poi ucciso dagli squadristi. Mentre si accinge ad iniziare la lavorazione succede qualcosa che però sconvolge i suoi piani. Che cosa accade?
Accade che mentre Parrini studia, ricostruisce la vita di un grande giallista degli anni 30, accanto a casa sua succede un delitto, accade un fatto di sangue, viene strangolata una ricca anziana vedova che avrà poi, si scoprirà, dei traffici insomma poco chiari che riguarderanno il movente ovviamente, e questo mi serviva per far vedere alcune analogie tra le censure sulle questioni di cronaca nera degli anni 30 e le pressioni che vediamo adesso, dei condizionamenti, una specie di dittatura di questo non si può fare, questo non si può dire.
Torniamo ad Ettore Nicoletti, che ci legge un brano de Le verità spezzate di Alessandro Robecchi.
Morta come? Aveva chiesto Parrini. Un omicidio addirittura, in pieno giorno, accanto a casa. Non possiamo dire niente al momento, aveva risposto la donna. Poi aveva fatto vagare lo sguardo per la stanza, abbracciandola tutta, apprezzandone, si sarebbe detto, l'armoniosa confusione. Aveva lasciato fare all'uomo, però, con una faccia concentrata che ascoltava ogni sillaba, che valutava ogni espressione. Parrini si sorprende di trovarla affascinante. Non per la presenza fisica, non per l'abbigliamento, né elegante né sportivo, ma per quell'atteggiamento da persona attenta alle sfumature, tesa senza avere l'aria di esserlo. Una donna decisa, ordinaria nel fisico, nei capelli castani appena appoggiati sulle spalle, una che forse non vi strapperebbe una seconda occhiata a incontrarla per la strada. Eppure, ad averla di fronte, mostra due occhi intelligenti, occhi capaci di vedere, pensa Manlio Parrini. Anche se gentile e correttissimo, era stato un fuoco di fila, un vero interrogatorio. Lui abitava lì? Da quanto? Era a casa sua o era in affitto? Che rapporti aveva con la vecchia vedova a bastoni? Aveva notato qualcosa di strano negli ultimi giorni? Qualunque cosa. Cosa sapeva degli affari della signora? Chi andava e veniva dalla villa? Parrini aveva risposto a tutto. senza reticenze.
Alessandro, il tuo è un noir un po' anomalo, che è un giallo d'altri tempi che contiene un altro giallo dei giorni nostri. Ecco, è un'idea un po' particolare.
Il giallo è un pretesto, uno splendido pretesto con delle regole molto ferree, quindi è un genere che ha una sua assoluta nobiltà, ma credo che sia un pretesto per parlare di noi, delle nostre vite, della nostra società. D'altronde un'indagine su un delitto è sempre un'indagine sulla società che lo contiene, diciamo così, e quindi questo mi serviva appunto per tracciare un profilo storico di De Angelis e al tempo stesso però per parlare di noi, delle nostre libertà sempre un po' in bilico, del fatto che dobbiamo stare attenti perché molto spesso cediamo piccole libertà che ci sembrano trascurabili, e cedendone una, poi cedendone un'altra e poi cedendone un'altra, tutte cose molto piccole, impercettibili, poi alla fine si finisce a cedere molto spazio di libertà.
Ma perché secondo te Augusto De Angelis non è stato, come dire, raccontato e celebrato nel modo giusto?
Ma io credo che sia stato abbastanza celebrato, perché lui fu riscoperto all'inizio degli anni 60 da quel genio della letteratura italiana, quel factotum della letteratura italiana che fu Oreste Del Buono, e poi nel 74 addirittura con la serie, che allora non si diceva serie, si diceva sceneggiato televisivo con Paolo Stoppa. Quindi è un autore anche ristampato, pubblicato, i libri di De Angelis si trovano, insomma. Nessuno sapeva, o pochi ovviamente, sapeva della sua fine, e secondo me ha un valore di metafora notevolissimo, cioè che il regime fascista avesse non solo osteggiato e censurato De Angelis, non solo lo avesse messo in galera, ma gli avesse anche fatto fare una fine violenta, cioè ammazzato di botte. Per il fondatore del giallo italiano mi sembra che abbia un valore di metafora notevole, era una storia che andava raccontata, insomma.
Il sound inconfondibile di Miles Davis nella composizione Freddy Freeloader, tratta dall'album Kind of Blue del 1959. Alessandro, che cosa evoca la musica di Miles Davis al protagonista del tuo romanzo?
Davis è secondo me perfetto perché sa costruire un'armonia dal caos, quasi in modo non organizzato, e questo secondo me è un miracolo vero del jazz, e del jazz di Davis in particolare. Kind of Blue è uno dei dischi secondo me, insomma, come dire, obbligatori.
L'esergo del tuo romanzo è una frase di Georges Simenon: la verità non sembra mai vera. Come affronti nel romanzo questo tema, il tema della libertà?
Il problema è che noi siamo abituati, sbagliando, a pensare che ci sia una verità assoluta, che ci sia una libertà assoluta ormai data per acquisita, di cui siamo tranquilli e che non è più messa in discussione, e questo è un errore clamoroso. Le nostre libertà sono costantemente messe in discussione e noi non possiamo difenderle che praticandole. Noi dobbiamo essere liberi perché questa è una garanzia che avremo ancora la nostra libertà.
Alessandro, quanti turni di riposo hai dato al tuo Carlo Monterossi?
io tengo molto al Monterossi, gli voglio molto bene, quindi diciamo che sta fermo un giro, perché questa storia aveva bisogno di un altro parametro di racconto. Io credo che i personaggi siano dei mezzi, non dei fini, e Monterossi mi serve molto bene, serve egregiamente il mio fine di raccontare le nostre vite, la nostra società, però questa era una storia un po' diversa, aveva bisogno di altri occhi, ecco, mettiamola così. Comunque Monterossi tornerà, adesso sta fermo un giro, anche perché l'ultima volta si è messo nei guai, quindi insomma peggio per lui.
E allora vi consiglio di leggere Le verità spezzate, l'ultimo thriller di Alessandro Robecchi, che ringrazio per essere stato ospite a Renoir. Grazie Alessandro.
Grazie a voi, grazie.